ho avvertito molto fortemente oggi nella piccola preghiera che ho potuto fare questa mattina su questo testo delle scritture così prezioso, che insomma nella nostra salvezza c'è dentro una specie di ingiustizia, questa ingiustizia meravigliosa, straordinaria, stupefacente, è la misericordia di Dio. La misericordia non nega la giustizia, ma la supera. E la supera non per una potenza mondana, neanche in fondo per una potenza etica, ma la supera per il sacrificio d'amore del Figlio di Dio, che ancora una volta, questa mattina, abbiamo il dono di poter contemplare e accogliere con stupore, con meraviglia. E dovendo, entro nella mia coscienza, nella mia memoria, portare il peso di molti peccati, ancora di più sono stupefatto, quasi impaurito di questa misericordia. Quindi ho accettato volentieri la richiesta di Francesco sulla presidenza della messa di oggi, essendo pienamente consapevole di essere lontanissimo dalla giustizia e dalla pace. Però mi sembra che tutti possiamo, non dico trovare il coraggio, ma lasciarci mitemente prendere per mano, ancora una volta stupiti e stupefatti per la misericordia di Dio. Perché tutto questo sia semplicemente vero e profondo. Ognuno di noi è invitato a considerare la misericordia divina verso noi stessi e la pazienza infinita della bontà di Dio. Perché in fondo, dopo tanti doni di grazia della nostra vita, si potrebbe accettare una domanda severa, ma allora la risposta per quello che mi riguarda è accettare di ogni giorno questo stupore, non privo anche di una certa sofferenza profonda, di essere indegno, ma salvato. Tra l'altro anche il testo biblico gioca in questo orizzonte. Da una parte il Signore vuole che siamo del tutto consapevoli della nostra condizione di poveri peccatori e dall'altra vuole che accogliamo con stupore meravigliato e con commozione infinita il nostro stesso essere qui in questo momento e la bontà misericordiosa di Dio che tutti stiamo sperimentando.
Non so appunto se è l'interpretazione giusta o sbagliata, però ho l'impressione che sia un capovolgimento. Dio accusa, accusatore, e Mosè è difensore. Quindi ho pensato subito a Gesù che viene presa a noi per la nostra carne, per salvarci. Quindi si difende da questo errore che è successo. Popolo dura servizio, lo sa se è dura servizio, quindi c'è bisogno che in qualche modo Mosè prenda le parti di difensore, mettendo la sua vita. Per Dio lo accusa, il tuo popolo. Come tuo popolo? Fino adesso ha fatto tante cose per noi, quando c'è l'Egitto, gli egiziani, il mare, l'acqua, sempre adesso Dio. E adesso Mosè, probabilmente, si trova addosso questo carico, responsabilità enorme. Non è che lo putivi, non è che lo rifiuti, spende responsabilità e agisce con conseguenza, ecco. Poi alla fine si avverrà anche lui, insomma, però avverrà, insomma, farebbe in modo, mi sembra, affettuoso, perché è come uno difendere la mia famiglia, i miei figli, tutto d'estate cercare di portarli in porto, questa mia famiglia scassata, lo sa Mosè, anche Dio lo sa, però in questo momento chiede a Mosè un gran servizio alla sua vita, chiede a Mosè, il suo popolo prende la sua vita. Mentre so se è giusto il battito fra Dio e Abramo, no? Se fosse un solo giusto, 2,50, porta fino all'estremo per cercare di portare a casa questi scarcagnati, poi arriva il fuoco, però mi sembra di un grande insegnamento, Mattia, mi pare sia lezione di vita, ecco, di vita comune, ecco, bisogna essere capaci, va sempre a stare migliore per portare a tutti. Nessuno deve essere buttato via, anche peggiore, anche quelli in questo momento hanno impazzire le cose dicono, fanno tante parti, insomma, non so poi le persone sbagliate, però mi è sembrato questo cosa bellissima stamattina, tanto per cambiare.
Ma da un lato, leggendo questo brano, si diventa come consapevoli, insomma, avendo letto dall'inizio, consapevoli del peccato che c'è, quindi veniva da dire oggi, caspita, che fortuna, ma che grazia che il Signore perdona. Però tutto quello che Giovanni poi ha detto all'inizio, ma è così, perché siamo peccatori noi e certamente poco consapevoli come lo sono loro. E quindi c'è questa grande grazia proprio del figlio di Dio, insomma di Gesù, di cui Mosè oggi sembra proprio, insomma, la figura. E nel Vangelo, tra l'altro, che sono pochissime parole, ma proprio è così che lui viene detto che il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, eccetera, che è il grande segno dell'amore per noi e della sua morte. E l'altra cosa che mi ha fatto sempre un po', insomma, anche da un lato sorridere, perché è come continuamente dire che chi ha fatto uscire dall'Egitto il popolo, da un lato loro si fanno un Dio che vogliono vederlo, quindi se lo fanno come un vitello, insomma, che è uscito dalle mani dell'uomo, e poi c'è Dio che dice che è Mosè, e Mosè che gli dice che è Dio che li ha fatti uscire. E un po' mi faceva sorridere, perché è come se, è certo che è il Signore, però lui ha voluto cantasse Mosè, gli ha sempre spiegato tutto, e quindi, certo, forse perché è sempre Mosè, in molti passi è proprio la figura di Gesù, insomma. Però continuamente questo, c'è come un tramo, un secondino per far uscire questo popolo che è Gesù, ma che è Dio, ma lo fa attraverso Mosè, lo fa attraverso insomma, quindi non so come dire, la cosa che appartiene a Dio, però in realtà lui la fa, ci rende come partecipi, ecco, anche di tutto quello che lui fa.
Ma io ho colto, insomma, ho voluto soffermarmi sugli aspetti drammatici del momento, perché indubbiamente è un momento in cui potrebbe finire tutta l'avventura dell'esodo e finire anche, come dire, con una prospettiva anche positiva che Dio propone a Mosè, però finiva tutto quello che quel popolo aveva fatto finora. Dio si arrabbia molto, adesso mi parlava Anastasia, che ha parlato di immagine del vitello, così eccetera, cioè che Dio si arrabbia molto, moltissimo, forse troppo, ma però cosa hanno fatto questo? Hanno voluto dare un volto a Dio e gli hanno dato il volto di un vitello. Può darsi che questo a Dio abbia scocciato parecchio di essere assomigliato a un vitello. E quindi c'è tutta questa esplosione che farebbe finire tutto. E questo secondo me dice anche qualcosa della vicenda anche nostra, diciamo, poi siamo in un'altra dimensione, eccetera, però ci sono momenti in cui le cose potrebbero finire tutte. Tanto per non stare troppo lontano dalla storia, questo è uno di quei momenti, a me verrebbe da dire, in cui un bel progetto degli uomini potrebbe finire tutto, perché adesso stanno cercando di farlo finire, effettivamente. Però stando qui alle cose di Dio, è vero che finisce bene, però è vero che perdona, è vero che si pente, però la cosa non è gratis, ecco. E se non c'era Mosè che fa una cosa assolutamente imprevedibile, che nessuno gli ha chiesto, che neanche Dio gli ha chiesto, e cioè di ricordare a Dio le promesse che ha fatto, ma soprattutto non aderire alla sua ipotesi di avere lui una discendenza, di diventare lui il capostipite di una nazione numerosa così, probabilmente in quel momento verrebbe a sostituire anche la promessa fatta ad Abramo e a tutti gli altri. Non sarebbe uno che si mette in coda, no? Abramo, Isacco, Giacobbe e Mosè. Sarebbe Mosè il nuovo capostipite della promessa. Ecco, se non facesse questa rinuncia, ma chi gliel'ha chiesto? Da dove trova l'ispirazione per una cosa di questo genere? Questo mi sembra una cosa grandiosa, veramente, che non è che avevamo neanche l'esempio di Gesù finora, anche in un certo senso ci fa capire forse cos'è stato anche per Gesù, che da qualche parte, mi sembra la lettera degli Ebrei, si dice che di fronte a una sorte gloriosa preferì invece l'umiliazione, eccetera. Ma siamo in questo ambito, mi sembra appunto straordinario per essere nella situazione, nella posizione, nel punto in cui siamo nell'Esodo.
A me sono sembrate importanti le parole del Signore del versetto 8, quando dice: non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicato. E quindi è proprio come un tornare indietro, insomma, e anche nella sintesi che Dio fa. Si sono fatti un vitello, si sono prostrati, hanno offerto sacrifici, tutte cose che invece lui aveva indicato come dovute a sé, insomma. Quindi come se avessero dimenticato tutto. E questo, che nel Nuovo Testamento questo verbo viene usato soltanto due volte, una volta in Matteo, quando il Signore rimprovera i farisei davanti a tutte le loro lamentele per il mancato adempimento da parte degli apostoli dei precetti, appunto, e c'è lui che si sono allontanati dalla via. E soprattutto mi ha colpito, negli Atti degli Apostoli, quando si rifà il racconto di Giuda e dice che quando devono scegliere Mattia per prendere il posto in questo ministero apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Cioè, quindi c'è questo verbo. Quindi mi è sembrato proprio che il Signore, che Dio, avvertisse proprio questo tradimento, ecco, un tradimento come è stato quello di Giuda, un tradimento molto grave, totale, insomma.
Che si dice che i due testamenti si illuminano a vicenda, però ha detto Nicola, mi ha fatto un po' pensare che anche Gesù poteva essere l'inizio di una nazione di giusti, invece ha voluto essere, attraverso la sua croce, l'inizio di una nazione di giustificati, insomma, questo
questo capovolgimento che vediamo in questo brano dell'Esodo, per cui quello che dice il Signore diventa appunto l'inizio di una nazione di dalla dura cervice, ma che è il popolo del Signore, insomma, non viene, cioè, non, il Signore accetta questo capovolgimento, per cui diceva il tuo popolo, Mosè, Mosè dice il tuo popolo al Signore, quindi diventa il popolo del Signore questa nazione di dalla dura cervice, insomma. Mi sembra che a un certo momento lui dice il Signore in qualche modo aveva detto una parolina che forse ha permesso a Mosè di ha incoraggiato Mosè, la preghiera di Mosè, perché ha detto lascia che cioè gli chiede il permesso di poter trasferire, diciamo così, il suo disegno di salvezza dalla discendenza di Abramo alla discendenza di Mosè, ma Mosè non gli lascia questa facoltà. E a un certo momento, al versetto 14, viene ripreso la stessa parola, il Signore aveva detto il Signore ha detto a Mosè lascia che io faccia questo trasferimento, diciamo così. E invece lui alla fine lascia che desiste, insomma, desiste dal suo furore, cioè abbandona, lascia il suo furore e accoglie la preghiera di Mosè.
A un certo punto aveva detto il Signore che ecco il tuo Dio Israele, il popolo aveva detto ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Fra un poco chi presiede la messa dirà ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Togli i peccati del mondo, uscire dal paese d'Egitto, ecco. Ma là c'era un toro che è il massimo della potenza. E noi invece, ecco l'agnello di Dio, e noi, per noi Dio è un agnello immolato, è ferito, e però è risorto ai piedi, ecco. E secondo me appunto la via che ha indicato il Signore non è quella di una via di crescita, di potenza, di vittoria, nel senso di una salita di potenza, ma appunto è il Signore Dio che è sceso con noi, si è fatto carico delle nostre fragilità, ha dato la vita, è ferito e risorto. Ecco, questa è la strada nostra, non è quella di un Dio mondano, è di un toro, è quella di un agnello immolato e risorto.
Ieri sera mi sono un po' arrabbiato con Francesco, perché ero con lui in un'assemblea e non sapevo però che era lui incaricato di guidare la liturgia, eccetera. Quindi mi sono vendicato un po' contro di lui per dirgli ma non l'hai detto, è così, i nostri fratelli, le nostre sorelle non hanno potuto partecipare, ma in realtà non era del tutto chiara la mia situazione, perché non mi tenevo saldamente collegato con anche quello che avete detto voi in questi vostri interventi, che è quello della salvezza dei peccatori. Per noi peccatore deve essere sempre una cosa di ieri, ma oggi basta. Oggi bisogna che la macchina funzioni, oggi bisogna che tu abbia perdonato, abbia detto il rosario, sia anche d'accordo con la povertà evangelica, no? Allora lui, perché ovviamente gli ha portato una grana dopo, lui si è difeso benissimo, insomma, facendomi vedere che lui come peccatore aveva pensato di accettare questa richiesta e di non dover neanche farne parola né con me né con voi. E insomma, e quindi questa faccenda che mi ha tenuto un po' sveglio anche durante la notte, mi ha fatto pensare che io poi in fondo alla salvezza dei peccatori non ci credo tanto. Perché il peccatore è uno stupefatto di quello che gli è successo e di quello che gli succede. E addirittura poi resta stupefatto del fatto che il Signore gli abbia suggerito e gli suggerisca di chiedere la salvezza. Ma in fondo preferirebbe non averne bisogno. E tutta la nostra vicenda di peccatori è sempre messa in disparte, vero? Eravamo, sì, ma adesso però siamo a posto, insomma, no? E quindi tutti devono essere a posto. Invece, anche ieri sera ho visto nella mia stessa persona che è decisivo dal punto di vista della fede la salvezza del peccatore. Noi rischiamo di razionalizzare un po' le cose per dire se è andato in paradiso se lo meritava. Quanti secoli dovrà fare nel purgatorio, eccetera. Quindi ricostruiamo tutta una realtà di giustizia mondana, che però non è la giustizia di Dio, perché la giustizia di Dio ha un nome singolare, persino irritante, che è il termine salvezza. Noi non siamo dei giusti, noi siamo dei salvati, vero? E anche questa mattina vedo che stiamo celebrando questa cosa per dire che appena abbiamo incominciato la nostra preghiera abbiamo chiesto perdono al Signore. E il rischio che corriamo è che ci salti via la meraviglia, lo stupore, la commozione, il ringraziamento per la salvezza del peccatore, a partire dalla nostra stessa storia e dalla nostra persona. È vero, la Bibbia viene chiamata in termini anche così didattici, ma anche di conversazione, storia della salvezza. È la storia della salvezza, non è la storia di quelli che si sono messi a posto. È la storia della salvezza. E anche questa mattina ci presentiamo, e vengo anch'io, consapevole per la bufera di ieri sera, che ha avuto ovviamente delle ripercussioni anche nelle mie parole con Francesco, quindi l'ho anche trattato male, eccetera, eccetera. No? Perché sono stato a rivendicare una giustizia che in realtà non mi appartiene e che tendeva a oscurare in lui la meraviglia di quello che lui aveva accettato, convintissimo di non essere meritevole né in grado di testimoniare, e l'aveva accettato. E quindi mi è venuto in mente questa mattina, quando è iniziata la nostra preghierina in casa, che appunto questo era stato un grande regalo per me ieri, perché io alla salvezza del peccatore credendo ad un certo punto, e invece no, è essenziale la salvezza del peccatore. Senza di questo non abbiamo la misura dell'opera di Dio. È per quello che il Signore ha fatto anche questo passo strano e imprudente della risurrezione dei morti, no? Ma come i morti risorgono? E i peccatori sono perdonati, è un miracolo come la risurrezione dei morti, certo, certo, e lui vuole fare questo. E quindi questa mattina ho tentato di mettere nell'atto di penitenza mio, nella liturgia che stiamo celebrando, il chiedere perdono per il non credere io nella salvezza dei peccatori, perché appunto alla fine una parte di me pretende che sia a posto. L'ho aggredito, Francesco, dicendo però hai fatto tutta questa cosa senza dircelo e sarebbero venuti volentieri anche i fratelli ad ascoltare. Tutte storie, di cui anche chiedo scusa a voi oltre che al Signore, è vero? Perché la salvezza altrimenti non è salvezza. E chi è dentro ha una pienezza di fede, umile, aperta, riconoscente, è felicissimo di essere un peccatore salvato, non uno che ce la fa. Anche certe norme tradizionali sul paradiso, sul purgatorio, sull'inferno, bisogna, credo, essere prudenti, perché non deve essere mai rinunciato il termine della salvezza. Noi siamo tutti dei salvati. Allora, il piccolo incidente di ieri sera, che poi si è aggiustato benissimo prima che andassimo a dormire, è vero, giustamente mi serve stamattina per dire del mio errore, del mio peccato e della strada che ancora devo fare per credere sinceramente, profondamente nella salvezza del peccatore, tanto più che ho un cammino facile per scoprirlo guardando a me stesso e guardando a tutta la pazienza che Dio continua a avere per me dopo 84 anni di errori.